Benvenuti qui nel mio studio, sono Davide Galliani e questo è un nuovo episodio di Riflessioni Teologiche. Con lo scorso episodio abbiamo iniziato una nuova serie, un nuovo percorso dedicato alle varie fasi di ricerca del Gesù storico. Quindi, nello scorso episodio abbiamo visto una prima fase di ricerca del Gesù storico, dalla critica illuminista, siamo passati al concetto di mito, quindi abbiamo visto Remarius e Strauss. Se non l'avete ascoltato o vista, vi consiglio di recuperarla. Mentre invece con questo episodio arriviamo alla seconda fase e quindi a un approccio più filologico e storico-critico. L'obiettivo di questa puntata è quello di capire come la ricerca sulle fonti evangeliche e sul Gesù storico si sviluppi quindi in questa seconda fase in modo più sistematico. E chi è il nostro protagonista? Il nostro protagonista è un importante teologo protestante, Heinrich Julius Holzmann. Nato nel 1832, morto nel 1910. Quindi Holzmann è un teologo e biblista tedesco, grande studioso dei Vangeli sinottici e il suo è un contributo centrale perché lui sostiene e promuove e contribuisce a renderla nota e diffusa la teoria delle due fonti. Che cos'è la teoria delle due fonti? Diciamo che fino a Holzmann in realtà e nel passato, nella storia della Chiesa, si è sempre creduto che il Vangelo secondo Matteo fosse il primo Vangelo ad essere stato scritto, magari in una prima fase, in una prima redazione ebraica, in una seconda redazione in greco così come è, ma è sempre stato il Vangelo secondo Matteo il Vangelo più utilizzato dalla Chiesa, più citato nella patristica dei padri della Chiesa, e Marco si vedeva come una sintesi di Matteo perché Marco è più corto, no? Ecco, invece con Holzmann noi vediamo l'affermazione di questa teoria delle due fonti, quindi vediamo una critica storico teologica, filologica, che vede che in realtà il Vangelo secondo Marco è il Vangelo sì più breve, ma anche scritto con un greco peggiore. Quindi è un Vangelo scritto in modo più semplice, in modo più diretto, con un greco peggiore degli altri, e in realtà, per logica, è più probabile che sia il primo a essere stato scritto. Quindi Holzmann afferma questa teoria delle due fonti, che Marco, cioè, è il Vangelo più antico ad essere stato scritto e che Marco costituisce la fonte, o perlomeno una delle fonti principali, anche per gli altri Vangeli, il Vangelo di Luca e di Matteo, gli altri Vangeli sinottici. Quindi il Vangelo secondo Marco e un insieme di detti probabili come ipotesi letteraria denominata coda quel, cioè fonte, queste due fonti devono essere, per Holzmann e per tutta la teoria delle due fonti che da lì in avanti andrà ad affermarsi fino ai giorni d'oggi, arrivano ad essere quindi le due fonti principali utilizzate per la redazione del Vangelo secondo Luca e del Vangelo secondo Matteo. Marco più quel, la fonte, un'altra fonte costituita come ipotesi letteraria, si crede che sia esistita questa raccolta di detti nudi, di detti appunto di Gesù. Con questa ipotesi si può ricostruire quindi un quadro più ordinato e coerente della vita e del messaggio di Gesù. Viene messo ordine, viene data una struttura. Marco è la narrazione più antica e quindi può essere riconosciuta come fonte principale per poter andare ad approfondire appunto le origini storiche di questo documento letterario e di questi documenti che sono i Vangeli. Secondo Holzmann, in Galilea Gesù forma la sua coscienza messianica, quindi ricordiamoci che in tutti i Vangeli sinottici noi troviamo Gesù in Galilea, al ministero della Galilea, poi troviamo Gesù che percorre la strada che lo porta a Gerusalemme, dove arriverà allo scontro arriverà alla sua fine, alla morte e poi alla risurrezione, no? Quindi dalla Galilea, in Galilea, per Holtzman, Gesù forma la sua coscienza messianica, cioè è qui che si rende conto di essere il Messia. E a Cesarea di Filippo si manifesta come Messia. Abbiamo qui per lui, per Holtzman, un punto di svolta nella narrazione dei Vangeli, nella narrazione di Marco. Gesù non è una figura astratta, ma un uomo che cresce nella consapevolezza della propria missione. Questo è il contributo particolare specifico di Holtzman. Quindi non un Gesù idealizzato, dogmatizzato, ma in questa fase di ricerca teologica non è neanche un Gesù nel quale si proiettano le proprie convinzioni antidogmatiche, anticlericale, ma è veramente questa volta una ricerca storica che, come stiamo per vedere, però non manca di avere anche dei difetti, perché se questo è un vantaggio, è un pro molto importante, cioè il fatto di approfondire Gesù non come figura astratta, come un uomo che cresce nella consapevolezza della propria missione, e avere anche un interessante collegamento con l'idea moderna e contemporanea di una fede che si sviluppa nel tempo. Questa è la concezione di Holtzman. Gesù cresce nel tempo, Gesù cresce nella consapevolezza di se stesso e della propria autocoscienza messianica nel tempo raccontato, no, dai Vangeli e da Marco. Quindi la fede non come un qualcosa di statico, ma come cammino. Questa è un'altra riflessione che noi possiamo prendere e cogliere anche per noi oggi. Questo è un altro pro importante che Holtzman mette sul piatto. Dall'altra parte, però, Holtzman vede nei Vangeli anche il riflesso del suo ideale di personalità incarnato in Gesù. E quindi, se questi sono i pro, noi vediamo che Holtzman, come anche qualsiasi altro studioso, non riesce ad evitare di proiettare in realtà su Gesù e sulla sua ricerca quello che sono delle sue convinzioni, e cioè che Gesù ha un ideale di personalità. Quanto quindi questo ideale riflette del Gesù storico e quanto invece le proiezioni del ricercatore? Questa è una domanda critica da porsi sempre, ma in qualsiasi tipo di approfondimento e di studio e di ricerca. Anche noi oggi, come Holtzman, infatti, abbiamo questo rischio di proiettare le nostre attese su Gesù, ma il Vangelo ci sorprende sempre. Ci sorprende sempre con qualcosa che magari non rientra nel nostro schema di interpretazione. E l'importanza del nostro approfondimento è riconoscere anche questo qualcosa e includerlo non nel nostro schema di comprensione, ma includerlo nel quadro totale, senza né minimizzarlo né escluderlo. Per l'appunto, per far tornare un po' alla nostra equazione, quella che vogliamo portare avanti. Questa è la sfida di ogni ricerca. Quindi, con Holtzman abbiamo un approccio filologico rigoroso, e questo è un valore aggiunto, e questo approccio ci permette di comprendere meglio la tradizione sinottica. E questo è un punto dal quale non si è più tornati indietro, perché ancora oggi la teoria delle due fonti, la priorità marciana, cioè il fatto, la considerazione che il Vangelo secondo Marco è il primo ad essere stato scritto, ecco, questa è una teoria che però è ben consolidata e si riconosce e si è consolidata anche oggi. Dall'altra parte però abbiamo anche questo limite, cioè una tendenza a ridurre Gesù a un modello morale o ideale psicologico, rischiando di perdere la sua radicalità profetica ed escatologica. Quindi Holtzman predilige l'aspetto morale, l'aspetto psicologico, il suo ideale di personalità, a scapito però della radicalità profetica che anche appartiene a Gesù e anche del suo profetismo escatologico. Vediamo come ogni studioso prende una parte di Gesù e ne lascia qualcun'altra. E vediamo come la sfida che noi abbiamo è di ricercare nelle scritture un'immagine il più possibile tridimensionale di Gesù. Quindi possiamo arrivare a fare una sintesi finale, conclusiva, no? Di questo, di queste riflessioni sulla seconda fase di ricerca del Gesù storico. Holtzman porta la ricerca del Gesù storico a un livello più scientifico, aprendo la strada all'esegesi moderna, e per questo è importante. Per noi oggi, però, quali considerazioni possiamo fare? La prima considerazione è che la fede non teme la critica storica, ma la deve accogliere come occasione di maturità. La verità non ha timore di smentita. Quindi perché abbiamo paura, o perché dovremmo avere paura di una ricerca storica? Mettiamoci in discussione, mettiamo alla prova anche quello che sono le nostre convinzioni, ma mettiamo alla prova anche le ricerche che vengono fatte. Nulla è da prendere così acriticamente, ma tutto deve essere compreso proprio a riguardo della critica, che non è una parolaccia, non è demonizzare qualcosa, ma è mettere un qualcosa sotto l'occhio critico per poter discernere, per poter comprendere come questo qualcosa può essere veritiero, o quali elementi di questa tesi, di questa fede, di questa convinzione sono da rivedere, da abbandonare, da rinnovare. La coscienza messianica di Gesù ci ricorda che anche la nostra fede cresce nel tempo, tra Galilea e Cesarea, tra scoperte e testimonianza. E quindi questa, che può essere una constatazione importante e positiva, no? Cioè del fatto che Gesù non per forza ha sempre saputo tutto su di sé, ma anzi, molto probabilmente, in quanto vero uomo, lui ha avuto un percorso di crescita nella consapevolezza, ha avuto un percorso di scoperta, di consolidamento delle proprie idee. E se lo ha avuto lui, come possiamo noi essere diversi nella nostra umanità e pretendere di avere una fede granitica e immutabile nel tempo? Allora, è normale che la nostra fede, intesa come maturità spirituale e comprensione della scrittura, possa crescere, mutare nel tempo. La fede è un cammino, non è la certezza che noi riponiamo su un dogma, punto e basta, ma è lo specchiarci nelle verità bibliche, stabilire un dialogo con le verità bibliche e costruire il nostro presente su questa base, su questo fondamento e su questo dialogo. Quindi, seguire Gesù cosa significa? Significa lasciarci condurre in un cammino progressivo, non avere già tutte le risposte. Non fare un bel quadretto dei 10 dogmi cristiani, tenerlo in casa, guardarlo tutte le mattine e pensare di essere arrivati e di non poter andare oltre, perché questa è un'illusione, come abbiamo visto anche in altre puntate precedenti di questa stagione, quando ho parlato di Dio come idolo, non il Dio vivente e vero, ma il Dio che noi costruiamo nella nostra mente. Ecco, questo è un pericolo. E l'antidoto a questo pericolo è lo studio, la ricerca, sicuramente il trovare un equilibrio tra queste e una propria spiritualità. Tutto questo lo viviamo e lo possiamo vivere in un cammino, giorno per giorno. Giorno per giorno noi cresciamo, maturiamo, invecchiamo. Ogni giorno quindi noi siamo delle persone nuove da questo punto di vista. E ogni giorno siamo chiamati ad essere dei nuovi cristiani e delle nuove creature, per usare i termini neotestamentari, nell'oggi. Io vi ringrazio per questo ascolto e vi do appuntamento, come sempre, al prossimo episodio. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a mettere un mi piace a questo video se lo guardate su YouTube, condividerlo sui social se avete gradito anche appunto questo tipo di riflessione. Grazie ancora per la visione e l'ascolto, ci vediamo la prossima settimana.